Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui, e prenderemo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Parola di Cristo.
Quando Dio ha pensato la creazione e l'ha messa in atto, ha cominciato a sviluppare, a mostrare il suo progetto per la storia. La prima cosa che fa Dio: mette ordine nel caos, crea armonia, cioè crea relazioni. Perché crea relazioni? Perché Egli, che è un Dio in relazione nella sua realtà trinitaria, si specchia nelle cose create e le riordina secondo ciò di cui Lui stesso vive, cioè le riordina in relazione. Poi, siccome tutto ha fatto secondo un principio personale, guardando al suo figlio, conferisce a tutte le cose la possibilità di incontrarsi, ma all'uomo la capacità di supervisionare questo cammino di relazione. E l'uomo, che è libero, perché libero è Dio, quando comincia ad entrare in relazione con le cose, la prima cosa che fa: si allontana da Dio, dubita di quest'onore, dubita cioè che il progetto che vede venga dal cielo, venga da Dio, venga da un'altra parte, che non sia il suo, ma stende le proprie mani verso questo progetto e lo fa tornare secondo il proprio tornaconto. E questa è la storia dell'uomo. Una storia che è così dimentica del fatto che l'amore discende, che a un certo punto comincia a costruire una struttura che salga fino al cielo. La Bibbia la chiama la Torre di Babele. Ma cos'era, un edificio? No, era una religione. Sentendo dentro di sé questo desiderio di relazione che va al di là e al di sopra delle relazioni tra le cose e con gli uomini, l'uomo comincia a costruire un modo di vedere il cielo. Lo costruisce lui. Lui stabilisce con quali riti, con quali culti, con quali sacrifici deve andare verso qualcosa che non conosce, finché Dio non voglia farsi conoscere. Voi sapete che questo tentativo dell'uomo di costruirsi una via Dio da solo porta alla confusione delle lingue. Di fatto, ogni tentativo di rappresentarsi un Dio è diventata idolatria. Ogni popolo l'ha espresso come voleva. Parlare lingue diverse significa pregare in modo diverso, significa agire con Dio in modo diverso, significa anche guardare l'altro con uno spirito diverso. Se l'altro appartiene a un'altra religione, a un altro Dio, sicuramente è un mio nemico, dunque devo combatterlo. Poi Dio, finalmente, entra in scena. Nessuno l'ha mai visto, nessuno lo conosce, ma Lui, che è al di sopra della creazione, perché Lui l'ha fatta secondo il proprio disegno, allora la avvia verso un processo di maturazione, di crescita. Le conferisce un obiettivo, in realtà l'aiuta a scoprire che l'obiettivo che deve seguire sta già all'interno della propria essenza. E lo fa chiamando i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, e inventandosi, diciamo così, se così si può dire, una storia possibile, un cammino, un itinerario che troverà nell'Esodo il suo paradigma fondamentale. Ancora all'inizio dell'Esodo Dio si mostra in un modo inconcepibile, è un Dio che non si vede, il suo nome è impronunciabile. Nel paradosso del rovescio ardente, questo Dio da una parte ci invita ad avvicinarci, dall'altra ci fa sentire distanti, lontani, perché non ci riconosciamo in Lui. Poi il cammino di questo popolo che ha ricevuto da Dio una legge, una Torah, sapete quando l'ha ricevuta? 50 giorni dopo la Pasqua, capisci? 50 giorni dopo la Pasqua Mosè sul monte Sinai riceve da Dio una legge scritta col dito di Dio a caratteri di fuoco, ma dove? Sulla pietra. Sulla pietra, perché sia questa legge abbastanza stabile e autorevole e allo stesso tempo sia altra rispetto all'uomo. Un pedagogo, diremmo noi oggi un tutore, come quello che ci mettiamo al ginocchio quando prendiamo succede qualche cosa alle nostre articolazioni, un tutore che ci abitui a camminare diritti, ad andare da qualche parte senza troppo disagio. Beh, vedete, stiamo un po' guardando, no? A volo d'uccello tutto il progetto di Dio. Poi finalmente quasi la pienezza del tempo. Ezechiele dice: beh, c'è un momento in cui Dio non lascerà più una legge di pietra davanti ai vostri occhi. Dice Dio nel libro di Ezechiele: ecco, io ti tolgo il cuore di pietra, non il cuore è la legge che io ti ho dato, che è il cuore di Israele, io te lo tolgo e ti do un cuore di carne, cioè ti do qualcuno che è la legge, che è la Torah, che è l'insegnamento che ti porta alla vita, che ti fa conoscere che sei fatto per la vita eterna. Stavolta però non lo metto davanti a te, ma lo mando in mezzo a te. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di un unigenito del Padre, così si esprime Giovanni l'Evangelista. Dunque, non più una legge così da contemplare, da seguire perissimamente, ma una legge che è vicina a noi, che ha la carne umana, ma di più, questa legge, questa parola incarnata, vive come viviamo noi, si muove come ci muoviamo noi, spera, soffre, cammina come facciamo noi. Che cosa vuol dire secondo voi questo? Vuol dire che tutto quello che è di Dio è pure nostro. Se tutta la legge diventa carne e noi la possiamo incontrare, vuol dire che la carne non è un problema per Dio, anzi, la carne diventa per Dio l'occasione perché la sua verità si esprima, si faccia conoscere, illumini i cuori degli uomini e porti avanti questo progetto. Quando San Paolo, in quella seconda lettura che abbiamo letto stasera, dice: quelli che ragionano secondo la carne non piacciono a Dio, non sta parlando di quelli che ragionano secondo la ciccia, ma dice quelli che ancora rispettano le leggi legate a quelle che vengono dalla Torah, cioè quelli che si fermano a una religione. Io non vi ho dato una religione, io vi ho dato me stesso, direbbe Dio. Sì, per un certo tempo ti ho educato con una logica, con un modo di pensare, con una religiosità, ma adesso basta, adesso io ti do me stesso. E come te lo do? Nella mia parola coeterna con me, nel Verbo che diventa carne. E l'uomo quando l'ha conosciuto si è meravigliato, ha detto: ma com'è possibile che ciò che i cieli dei cieli non riescano a contenere, poi finalmente invece per noi è toccabile, lo possiamo dire, lo possiamo vedere. Ma se egli è nella carne, vive nella carne muore, nella carne risorge, perché nella carne risorge, ricordate, apparso ai suoi apostoli nel cenacolo, dice: datemi qualcosa da mangiare, tanto perché capissero che egli era ancora di carne come loro, in qualche modo. In questo modo ha detto a tutti gli uomini: la carne non è più un problema. Tu puoi vivere il rapporto con Dio nella carne. Questo sai cosa vuol dire per te? Che se ancora dici che la vita ti ostacola nella preghiera e nella fede e nell'esercizio della carità, sei un bugiardo, sei un ipocrita. Perché la carne, cioè la vita, non può allontanarti da Dio, visto che Dio si è avvicinato alla tua carne. Non può esserci più un lunedì che ti possa togliere la speranza della domenica che hai acquisito qua nell'Eucaristia. Anzi, lunedì semmai sarebbe il prolungamento, sarebbe l'occasione in cui ciò che hai preso qua può diventare carne in mezzo agli uomini, cioè salvezza, cioè liberazione, un annuncio di liberazione. E se non glielo dai tu, chi glielo darà? Gli angeli del cielo? Dio ha scelto gli uomini per salvare gli uomini. E tra questi uomini ci sei anche te. Dunque la storia, la carne, gli uomini, tutto ciò che ci appartiene di Dio, egli in questo modo si fa tutto nostro. Ma come abbiamo potuto capirlo noi? Perché gli apostoli ascoltavano queste cose. Gesù aveva detto perfino a Filippo: chi vede me vede il Padre. Ancora non hai capito, Filippo? Chi vede me vede il Padre. Mostraci il Padre e ci basta, gli aveva detto l'apostolo. Ma come facciamo noi a vedere il Padre? Cioè, come facciamo noi a vedere nel male che ci sbatte in faccia, nell'odio che riceviamo, nel disprezzo celebrato intorno a noi, in mezzo a noi? Come facciamo a distillare il bene? Come facciamo a scorgere il progetto di Dio nella sua bellezza e nella sua santità? Non avremmo potuto farlo se il Signore non ci avesse dato uno spirito di salvezza, di sapienza, di intelligenza della storia e di profezia, se vuoi, non per farci degli indovini, ma per farci diventare interpreti delle cose che accadono. Allora ci ha convocato, dopo essere salito lui sul monte come Mosè, e dopo che è stato messo in croce su questo monte, stavolta le parole di Dio si sono impresse nella sua carne. Al 50° giorno, dopo che siamo usciti dall'Egitto della morte, dall'Egitto del male, ci siamo avvicinati nella chiesa alla speranza che Dio potesse veramente salvarci, cosa ha fatto? Al 50° giorno ci ha ridato una Torah. Con fiamme di fuoco ha visitato gli apostoli e ha impresso tutto il suo pensiero, tutta la sua sapienza dentro questo gruppo di uomini che stavano là pronti, non si sa cosa. Una cosa interessante, che proprio questi apostoli, poco prima della Pentecoste, qualche giorno prima, avevano detto: mo siamo diventati 11, ma lui ci aveva chiamati in 12. Uno se n'è andato, si è ucciso perché ha tradito, dobbiamo ricostituire una unità. 12 erano, 12 dobbiamo essere, e te leggono Mattia. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che questa legge, quando ci incontra, che Cristo, quando viene a noi, viene nell'integrità della Chiesa. Questo vuol dire che una Chiesa non può essere divisa, che un gruppo non può essere diviso, neanche può essere che la Chiesa sia, come ora, un gruppo di movimenti separati e in opposizione gli uni con gli altri. Non è possibile. Solo se c'è scambio, comunione, integrazione di tutte le forze, solo qua la Chiesa torna ad essere una. Anzi, noi camminiamo perché tutti possano essere riunificati nell'unica fede. Allora questo fuoco, come era successo per Mosè, questo fuoco impetuoso, vento, terremoto, finalmente inaugura il tempo nuovo in cui tutta la Torah di Dio è scritta sul cuore dell'uomo. Quale Torah di Dio? Quella che stava scritta sulla pelle degli agnelli, che viene srotolata dentro le sinagoghe? No, una Torah scritta da Dio sulla pelle del Figlio suo, che è anche la pelle con la quale noi siamo stati rivestiti a causa del peccato, la nostra natura umana. Tutta la sapienza di Dio nella nostra natura umana, questa è la Pentecoste. Questo è il premio. Ora guarda bene, se la Pentecoste investe tutta la Chiesa e ci dona la conoscenza del pensiero di Dio e del suo progetto, noi chi incontreremo? Una colombina? Un'immagine qualsiasi? No, incontreremo Cristo per adesso. Fino all'ultimo, lui vedremo, lui guarderemo, ci specchieremo in lui, fino al giorno in cui, diventati una cosa sola con lui per il Padre, finalmente, guardando il suo volto, vedremo il nostro. guardando la relazione trinitaria, contempleremo la relazione che c'è tra noi. Non ci sentiremo più a disagio rispetto a Dio, ma saremo una cosa sola, in Cristo. Questa è la nostra finalità. E la nostra finalità esclude l'amore per il potere, l'amore per il denaro, tutte le altre cose di cui invece siamo stati maestri e detentori, purtroppo, per nostro scandalo e vergogna. Questo è il tempo della rinascita. Questo è il tempo in cui siamo chiamati a rinnovarci. Questo è il tempo in cui Dio ci chiama ad uscire dall'Egitto delle pratiche inutili ed entrare in una fede autentica, nella Chiesa, ma una Chiesa spirituale. Cioè una Chiesa che si relaziona sempre fissa, sempre fissando lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Non certo un'istituzione che loda se stessa, che celebra se stessa e che si consuma dentro le proprie strutture. È un discorso coraggioso, me ne rendo conto, ma è la speranza che brilla davanti a noi, dice un salmo: mentre voi dormite tra gli ovili, splendono d'argento le ali della colomba. E questa colomba nel salmo è Israele. E questa colomba invece nella nostra preghiera siamo noi, la Chiesa intera. Questa colomba è la presenza dello Spirito in noi. Questo Dio guarda da sempre. Per questo ci fa grazia. Per questo ci usa misericordia. Ebbene, io spero che la speranza di queste parole si fissi bene al centro della vostra vita, che abbandoniate le opere morte che avete compiuto fino adesso, che usciate dalle superstizioni e conosciate la fede così come Dio ve la voglia far conoscere. All'ode di Dio, della Santa Chiesa, della Trinità Santissima, salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, quando ci hai visitati con il dono dello Spirito, noi ti abbiamo conosciuto e tu hai mostrato di conoscerci fin dall'eternità. Quando abbiamo conosciuto te, abbiamo desiderato amarti. Quando abbiamo saputo che tu ci conoscevi, ci siamo sentiti già amati. Questa speranza, questa fede, questo invito all'amore reciproco, queste virtù fanno luce al nostro cammino. Rinnova in noi la speranza di poter vivere secondo la tua parola, di testimoniarla a questa generazione, di compiere la nostra vita in pace, fino al giorno in cui ci farai entrare nella tua gloria. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu vedi come uomini di pochi scrupoli e stolti fanno dire al sommo pontefice ciò che non ha mai pensato, perché gli uomini si scandalizzino, perché si dividano tra loro, perché la Chiesa conosca la divisione al suo interno. Mettile a riparo dalla stoltezza dei giornali, dei media e del pensiero di questo mondo. Tu l'hai detto, che noi potessimo contemplare in Lui qualcosa del tuo amore. Per questo ti benediciamo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo peccato in tanti modi, ci siamo dimenticati che eravamo fatti a tua immagine e somiglianza, perciò ti abbiamo negato, negando noi stessi e le relazioni con gli altri. Ricostruisci tu, con l'amore che da te discende, la nostra capacità di perdonare e di essere perdonati. Ricostruisci la tua Chiesa sulle macerie dei nostri peccati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai affidato la missione di far conoscere le tue vie a tutti gli uomini. Anche in questo abbiamo mancato, ma la forza del tuo Spirito ci risveglia, ci ridesta, ci ridà la capacità di morire per la vita del mondo, come il tuo Figlio è morto per noi. Degnati allora, Padre Santo, di donarci un cuore nuovo, una vita nuova e il desiderio di vivere e morire per te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu scruti i cuori di questi tuoi figli e li conosci. Già prima che raggiungessero questo luogo tu li hai chiamati e li precedi nelle vie del mondo perché non si sappiano mai soli, né abbandonati, né oltraggiati. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni, da ogni pensare cattivo. Mettili a riparo da ogni maleficio. In questo anno in cui il tuo spirito ricostruisce la tua chiesa, ricostruisci anche la loro vita, la loro fede, la loro speranza e la loro carità. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.